Buongiorno. Wow, siete tanti, siete. Allora, visto che prima c'erano le campane, quindi ci ricorda che dovremmo essere da qualche altra parte oggi. Motivo in più perché vi ringrazio per essere stati qui alle 10 di domenica, dove di solito in Italia si va a messa. Mentre a sentire storie diverse da quelle che vi racconterò oggi, questo sicuramente. Allora, prima di iniziare volevo fare un po' di ringraziamenti. Innanzitutto l'organizzazione del Festival della Mente di Sarzana per l'invito. E poi volevo ringraziare un po' di persone, Emanuela Minnai che mi ha accompagnato in questo progetto del libro e poi il team della Longanesi che è qui presente oggi e in particolare Guglielmo Cutolo con cui ho lavorato, anche se non ti fa piacere il ringraziamento, però te lo dico, è stato veramente un piacere. E quindi, ecco, voi consapevolmente oggi avete scelto di essere qui e passare la prossima ora a sentir parlare del male, un argomento non banale, ma dal punto di vista scientifico. Ecco, sappiate che non siete gli unici ad avere questo interesse, siamo in tanti ad avere questa curiosità, ed è un fenomeno che è in crescita. E infatti quando abbiamo proposto l'idea di un libro sui geni del male abbiamo raccolto un sacco di interesse e da allora in poi parlando in giro ogni volta che racconto che ho parlato del male dal punto di vista scientifico noto che c'è un interesse alcune volte quasi morboso sull'argomento. Tanto che mi sono convinto che se il titolo del libro fosse stato I geni del bene, molto probabilmente nessuno lo avrebbe voluto e voi non sareste così numerosi oggi. Quindi infatti questo è uno degli argomenti che ho voluto trattare da subito nel libro, cioè l'attrazione nei confronti del male. Infatti la prima frase del libro è il male attrae più del bene, che detta così sembra quasi un monito, no? Ricordati, il male attrae più del bene. Però in effetti è quello che succede, lo sappiamo tutti noi, lo vediamo ogni giorno, lo cerchiamo appunto morbosamente nelle pagine di cronaca nera, in televisione, in particolare in televisione abbiamo dei canali che sono interamente dedicati al crimine, ai delitti più efferati, la descrizione dei delitti e le indagini eccetera eccetera. Un po' di tempo fa mi è accaduta una storia un po' particolare, ho ascoltato involontariamente una conversazione in treno tra due signore. E c'era una di queste che si rivolgeva all'altra chiedendo: ma tu la vedi quella trasmissione, indicando una di queste trasmissioni che si occupano proprio di questi temi? E l'altra rispondeva: no, io ne preferisco un'altra, indicando un'altra molto famosa. E la motivazione era perché nell'altra raccontano molte più cose. E quindi effettivamente questo, a parte il fatto in sé che suscita un po' di divertimento, ci racconta che di fatto il male è diventato una forma di intrattenimento per la nostra società. E lo vediamo ovunque, lo immaginiamo in molti dei contesti, tanto Umberto Eco la chiamava la sindrome del complotto, no? Per descrivere uno di questi tratti primitivi della nostra specie. E di sindrome del complotto un po' soffriamo. O tutti, no? Sappiamo tutti benissimo che non siamo mai stati sulla Luna, che è solo una fiction che ci raccontano da 50 anni. Oppure quando abbiamo letto i libri di Dan Brown, abbiamo creduto subito in quello che ci raccontava, senza mettere in dubbio, no? Almeno i luoghi, la struttura dei luoghi che aveva raccontato o alcune annotazioni storiche. Per esempio, mi ricordo, no, che c'è questa. Lui chiama Goffredo di Buglione re, quando in realtà sappiamo che ha rifiutato questo titolo. Insomma, oppure che Donald Trump è un alieno, no? Anche questo si racconta. In effetti su quest'ultimo caso mi dicono che è vero, però. Cioè, no, ci sono prove scientifiche. In altre parole, siamo attratti dal complotto perché c'è insito una promessa, no? Una promessa che a noi viene rivelata, una verità che ad altri non viene rivelata. e quindi la cosa ci fa piacere e ci rende in un certo senso partecipi. Quindi perché il male attrae? Allora, io nel libro ho voluto raccontarlo da due punti di vista, sostanzialmente. Il primo da un punto di vista tecnico e l'altro dal punto di vista dell'impatto che ha nella nostra società. Dal punto di vista tecnico, ovviamente, riguarda il funzionamento del nostro cervello e quindi il funzionamento a diversi livelli. Nel libro ne parlo a livello molecolare, a livello cellulare e a livello dell'interazione tra cellule. E tutto questo ci permette di orientare la nostra attenzione nei confronti di certi argomenti, di certi stimoli. Chiaramente, se siamo nella giungla o nella savana, è ovvio che è più importante dare priorità a stimoli pericolosi, perché da questo dipende la nostra sopravvivenza. Questo valeva migliaia di anni fa, quando le condizioni erano abbastanza primitive, ma vale ancora oggi nelle città moderne in cui viviamo. Oggi magari per strada non dobbiamo proteggerci da un leone, ma magari in ambito lavorativo dobbiamo proteggerci da un collega abbastanza ambizioso e forse più aggressivo di un leone. E quindi questo fenomeno l'abbiamo visto crescere negli ultimi anni. Non so chi di voi è della mia generazione, per esempio, io ho vissuto l'infanzia negli anni 80, ve li ricordate i cartoni animati degli anni 80? Era una sequenza di tragedie, era sofferenza ovunque. C'erano bambine abbandonate che venivano adottate da papà alcolizzati, qualche ragazzino dal passato violento, dove aveva subito abusi, che diventava un pugile, quindi trasformava la violenza ricevuta in una nuova violenza, e così via dicendo. I casi sono stati tanti. Eppure li abbiamo seguiti con interesse, tutte le loro vicende, così come oggi i nostri figli seguono le vicende di vampiri, demoni e quant'altro, no? Con lo stesso interesse. Allora la domanda che dovremmo porci è: ma è un segno positivo o negativo? Nel libro spiego vari aspetti di questo fenomeno, ma qui oggi volevo puntare il dito su un aspetto positivo, perché secondo me è un segno che qualcosa sta cambiando in meglio. Fino a qualche decennio fa non si parlava di male come ne parliamo oggi. Non era un argomento da affrontare, non era nemmeno un argomento da mettere in discussione, no? E questo ha creato le basi per pagine molto tristi della nostra storia. Basta pensare alla Shoah e quante persone hanno seguito i comandi di un solo individuo e hanno assecondato la sua follia, senza mettere mai in discussione se quelle decisioni fossero cattive o meno, no? La famosa banalità del male. Ecco, questo avveniva a livello dei grandi eventi, però avveniva anche nel piccolo contesto familiare. Tra le mura domestiche avvenivano abusi, violenze di qualunque tipo e non venivano mai portate fuori, perché non se ne parlava. E questo alimentava un alone di segretezza dietro questo fenomeno. Oggi, per fortuna, ne parliamo anche tanto, in tutte le forme. La signora, addirittura, come dicevo prima, ha bisogno di focalizzarsi sui dettagli del male. E questo, secondo me, è un buon segno, perché ci permette di analizzarlo meglio. Noi cerchiamo di analizzarlo in laboratorio, dal punto di vista scientifico, ma chi non è in laboratorio lo può analizzare nel contesto sociale, e quindi non avere più paura di fronteggiare questo problema. L'altra tematica che ho voluto affrontare è, chiaramente, se si parla di un libro sui geni del male, bisogna affrontare il problema da dove nasce il male, ovvero da dove nasce l'idea del male. E già in questa domanda c'è un parte della risposta, no? Cioè che è un'idea, quindi è prodotto dalla nostra immaginazione, la nostra capacità di produrre un pensiero astratto. E questa è una grande abilità che noi, come specie umana, abbiamo conquistato nel tempo. La tesi più probabile, appunto, è che alcuni cambiamenti a livello genetici a un certo punto hanno permesso al nostro cervello di intraprendere una serie di connessioni nuove e quindi un'elaborazione di informazioni diverse, una sorta di nuovi algoritmi che hanno cominciato a funzionare in modo diverso e hanno creato questa grande capacità che è il nostro pensiero astratto. E la formazione di un pensiero astratto insieme alla capacità di un linguaggio molto articolato che ci ha contraddistinto è stata una combinazione vincente. perché ha permesso di creare delle storie, storie che i nostri antenati ancestrali hanno cominciato a raccontarsi tra di loro e per tutto il tempo, fino ai giorni nostri, continuiamo a raccontarci delle storie sostanzialmente, storie immaginarie. Ci sono le grandi storie, le conosciamo tutte, quelle religiose, no? Che cambiano poi di volta in volta, vengono strumentalizzate, eccetera, eccetera, no? Vi ricordate la storia dell'angelo bellissimo scacciato dal paradiso, Lucifero, no? Allo stesso tempo questa storia poi è stata cambiata di volta in volta, tanto da farci accettare un po' di contrasti, no? L'idea di Lucifero associato al buio, alle tenebre, quando in realtà il nome significa portatore di luce. Però sono dei contrasti che riusciamo a metabolizzare, perché siamo particolarmente attratti dalla storia in sé. Oppure quella della mela, no? Eva e la mela, simbolo di conoscenza. E anche in questo caso è stata strumentalizzata per manipolare un po' le nostre idee, le nostre scelte. E queste sono le grandi storie ben organizzate che ci siamo portati avanti per migliaia di anni e che sono resistenti, per esempio, al metodo scientifico. Noi non riusciamo col metodo scientifico ad attaccare queste grandi storie perché si gioca su delle regole sleali, diremmo noi scienziati, no? Se sei fedele devi credere e quindi non devi vedere. Se io sono uno scienziato non vedo, non mi mancano gli argomenti per poter discutere. Poi ci sono le altre storie, le piccole storie, leggende, miti, che sono ugualmente importanti. In tutte le organizzazioni criminali del mondo si rintracciano miti fondativi, piccole storielle. Sembrerà banale, però è così. Per esempio, le tre grandi organizzazioni criminali di questo paese, che da più di 100 anni tengono in stallo la nostra economia e che sono diventate delle grandi potenze economiche, ecco, vi sembrerà strano, ma si fondano sul mito di Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Sembra una storiella che si racconta ai bambini, ma è così. Ma sapete la storiella? È quella di questi tre cavalieri spagnoli che avevano ucciso un nobile perché aveva violentato la sorella e quindi furono imprigionati nelle carceri di Favignana. Durante la loro prigionia hanno messo a punto dei codici segreti e alla loro uscita dal carcere Osso è rimasto in Sicilia, ha dato vita alla mafia, Mastrosso si è mosso in Calabria e ha dato vita all'Andrangheta e Carcagnosso in Campania dando vita alla Camorra. Ecco, quella che sembra una storiella semplice, però è stata molto utile per creare l'idea di un codice d'onore agli affiliati che fanno parte di queste organizzazioni criminali. Ed è qualcosa che, ora non so, in questi giorni non ho contatti con le tre organizzazioni, però ecco, fino alla storia ci racconta che era una questione molto sentita. Ecco, dal punto di vista scientifico, come facciamo a studiare il male? Lo facciamo dal punto di vista biologico e lo rintracciamo nell'evoluzione della nostra specie. E per fare questo, quindi, dobbiamo identificare una biologia e dobbiamo identificare delle risorse che disponibili oggi per poterci lavorare, risorse che possono venire dalla genetica, come quella che ho affrontato nel libro, dalla psicologia, dalla filosofia, ma anche da altri campi, dall'economia, eccetera, eccetera. Dal punto di vista del lavoro che faccio io, è essenziale rintracciare dei comportamenti precisi del male, quindi identificare la struttura di questi comportamenti, dei tratti che esprimiamo, in termine tecnico è fenotipo. Visto che questi fenotipi sono fenotipi molto complessi, molto strutturati, allora a un certo punto come scienziati ci siamo inventati un'altra parola, un altro concetto, che è quello di endofenotipo, cioè un fenotipo intermedio, con l'idea, con la speranza a monte che dietro l'endofenotipo ci fosse una struttura genetica molto più semplice. E in questo modo abbiamo cercato di studiarlo in diverse specie. Però quello che rimane essenziale è che noi dobbiamo identificare con le nostre categorie da uomini i segni di aggressività, di cattiveria, del male in altre specie. Io ora farei partire, se Alberto ci fa partire il primo video. In questo primo video vedete una specie molto lontana dalla nostra, due individui del moscerino della frutta che interagiscono. E potete capire abbastanza facilmente che fanno botte. Io farei partire anche il video numero 2. Noi possiamo addirittura rallentare quelle immagini e vederlo ancora più nel dettaglio e scomporre ogni singolo movimento che la drosofila che attacca compie e quantificarlo, misurarlo e andarlo a rintracciare in meccanismi ben precisi. Ora, l'esempio di questo moscerino è molto interessante perché è stato un modello molto, molto utile dal punto di vista genetico. È un modello biologico molto semplice rispetto al nostro e infatti la genetica funziona benissimo. Noi abbiamo la possibilità di modificare determinati geni e indurre quel comportamento o ridurlo nella drosofila. Oppure possiamo agire direttamente sui circuiti nervosi della drosofila e indurre quello o il comportamento opposto. Io farei partire il video numero 3, in questo caso, cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno stimolato i circuiti nervosi in due modi e nel primo caso inducono aggressività, violenza, nell'altro caso il comportamento opposto, corteggiamento e accoppiamento. Quindi in questo caso ha funzionato benissimo il lavoro genetico e neurobiologico. In altri casi è diverso, però noi possiamo passare anche a specie che sono più vicine alla nostra e continuare a indagare, a vedere i comportamenti che sono più vicini a quello che è il nostro concetto di giustizia, di cosa è bene e cosa è male, di cosa è giusto o ingiusto. Io ora tra un po' vi farò vedere un altro video, aspetta un attimo, è un video di due scimmiette, un esperimento fatto diversi anni fa negli Stati Uniti, che giocano. Queste scimmiette giocano con lo sperimentatore per avere del cibo. Allora hanno imparato che se danno un gettone, uno sassolino allo sperimentatore, lo sperimentatore ricambia con un cibo. In questo caso può essere una fetta di cetriolo, che è un cibo che accettano, non è un cibo particolarmente apprezzato dalle scimmie, come non lo è nemmeno per noi, però in assenza di altro se lo fanno andare bene. Poi a un certo punto nella storia vedrete che entra un altro cibo, che è l'uva. L'uva piace molto di più e quindi qualcosa diventa strano tra le due scimmie. Quindi farei partire il video. Vedete la scimmietta di sinistra? Tra un po' darà il sassolino. Partito? Dal sassolino riceve il cetriolo e lo mangia. A questo punto va lo sperimentatore dall'uva a quello di destra. La scimmia di sinistra ha osservato che il suo compagno ha avuto l'uva e fa la stessa cosa, ma riceve il cetriolo. E la storia si ripete. Ok. È chiaro? Che hanno l'idea di cosa è giusto e cosa non è giusto. Non c'è. Chiaramente, quando si va a indagare più nel dettaglio, tra il tipo di compito cognitivo o di scelta, ci sono delle differenze su come ragionano le scimmie e come ragioniamo noi. Però sostanzialmente le fondamenta di quello che poi a noi uomini ha portato allo sviluppo di una moralità sono presenti anche in altre specie. E questo è uno strumento utile per poterlo indagare. L'altro aspetto importante che ho affrontato nel libro è quello dell'innatismo. Allora, il punto di vista presente nel libro è quello chiaramente scientifico, biologico, e cioè che la mente è il prodotto di una mente, di un processo biologico, il prodotto del nostro cervello. Non c'è una distinzione tra mente e cervello. E quindi questa mente biologica si è sviluppata durante l'evoluzione attraverso il processo di selezione naturale, come vi accennavo prima. A un certo punto varianti genetiche si sono introdotte nella nostra specie e hanno creato nuovi algoritmi, nuovi funzionamenti e quant'altro. Allora, questo ci porta a un altro dibattito che va avanti da diverso tempo, e cioè se all'interno di questa informazione genetica che possediamo per il nostro cervello ci siano anche le informazioni necessarie per la scelta giusta o la scelta cattiva, per fare del bene o fare del male. E da questo punto di vista ci sono sostanzialmente due pensieri. Quello identificato come la tabula rasa, e cioè che alla nascita il nostro cervello, la nostra mente è una tabula rasa sul quale l'ambiente può scrivere qualsiasi cosa, e l'altro punto di vista, soprattutto sulla base degli studi di genetica, sui traguardi raggiunti dalla genetica, è stato quello che nei geni si è codificato tutto, anche la scelta di essere cattivi o meno. Ecco, io nel libro ho voluto rompere questo dogma, rimanendo comunque aderente alla mente come processo biologico. Ho messo un po' in discussione il ruolo dei geni, perché tutti gli studi recenti di epigenetica ci dimostrano che questa distinzione tra natura e ambiente esterno è una distinzione semplicistica. Dobbiamo allargare la definizione di ambiente e considerare l'ambiente biologico all'interno dell'individuo, cioè tutti quei processi che chiamo appunto epigenetici, che modificano l'espressione dei geni. E questi sono tanti, dipendono dall'interazione tra i geni, dipendono da processi ben precisi all'interno della cellula e dipendono anche dal corredo che riceviamo, il corredo genetico che riceviamo da un genitore rispetto all'altro. E sono tanti questi meccanismi epigenetici. Nel libro parlo estesamente di uno di questi, che è chiamato imprinting genomico. È un meccanismo che si conosce da qualche decennio e nel mio laboratorio l'abbiamo studiato estesamente negli ultimi 10 anni in relazione ad alcuni processi del nostro cervello che regolano i ritmi sonno-veglia, i ritmi circadiani, eccetera. Ma questo meccanismo è stato dimostrato nel nostro e in altri laboratori che è importante per molti dei nostri comportamenti, per comportamenti del topino che viene studiato in laboratorio e per il comportamento di noi uomini. Regolano l'impulsività, la motivazione, regolano l'aggressività dell'individuo e regolano anche la capacità di diventare dipendenti da alcune droghe, eccetera, eccetera. Tutte funzioni che per noi sono importanti quando compiamo delle scelte sbagliate. E nel libro ne parlo in termini diversi da quello che si è saputo che abbiamo creduto all'inizio di questa storia. All'inizio di questa storia dell'imprinting genomico si pensava che ci fosse un vero e proprio conflitto tra il genoma materno e il genoma paterno, e che per ogni gene imprinted sono in tutto circa 200-250 i geni imprinted nel nostro genoma. Ci fosse una lotta di territorio per regolare certi fenomeni rispetto ad altri. Una nota divertente è che all'inizio di questi studi sull'imprinting genomico i ricercatori si sono divertiti a creare dei modelli di topo in cui nel cervello fosse presente un corredo genomico diverso. In alcuni casi c'erano delle cellule con doppio corredo materno, doppio genoma materno. E in questo caso i topini che venivano fuori avevano il corpo piccolo e il cervello grande. Quando hanno fatto l'esperimento contrario, hanno inserito doppio genoma paterno, hanno visto che il corpo era grande e il cervello era piccolo. Sono dati scientifici. Ecco, però allora era semplicemente delle differenze appunto anatomiche, eccetera. Nel tempo abbiamo visto che in realtà è anche importante nel modo in cui il cervello funziona e il comportamento che ne risulta. Questi geni hanno una particolare caratteristica, sono espressi principalmente nel cervello e nella placenta. La placenta è un organo che noi conosciamo perché protegge l'embrione, il feto, durante il suo sviluppo, ma è un organo particolare che ha un altro ruolo, è molto importante nella comunicazione tra il feto e la madre. Attraverso la placenta esistono dei veri e propri segnali per cui il feto chiede al cervello della mamma di rispondere a certe esigenze. Quindi ci sono delle aree del cervello materno, come l'ipotalamo, che rispondono in base a questi segnali. E questo è un meccanismo importante e coinvolge anche un certo adattamento dalla parte del cervello materno. Ecco, la biologia legata alla mamma è stata fortemente sottovalutata nel corso della scienza, prima della scienza e della filosofia. Per l'Ateniesi, per esempio, la mamma era semplicemente un contenitore dove depositare il seme paterno, il vero quindi genitore era il padre. E così via dicendo anche nel cristianesimo, eccetera, eccetera, il concetto della donna è passato sempre in secondo piano. Ma questo andava avanti anche nella ricerca, abbiamo studi di 30-40 anni fa che hanno sottovalutato completamente il ruolo materno. I nuovi studi di epigenetica, e soprattutto quelli che provengono da questo meccanismo che vi ho appena descritto, ci indicano che il genoma materno è il vero leader nella nostra evoluzione. L'informazione genomica paterna sta andando in disgrazia in un certo senso, poi questa disgrazia si è attenuata nel frattempo, però per esempio il cromosoma Y si è ridotto, molti dei geni che erano presenti sul cromosoma maschile Y sono scappati, hanno cercato altri cromosomi dove appoggiarsi. Oppure, per esempio, il processo di mascolinizzazione del nostro cervello è un processo che avviene attraverso la produzione di testosterone. È vero, il testosterone viene prodotto dal cromosoma Y, ma i recettori nel nostro cervello per il testosterone sono prodotti dal cromosoma X. Quindi il vero leader, ancora una volta, rimane il corredo materno. E questo è qualcosa che stiamo studiando attivamente e che in futuro ci porterà a capire ancora meglio quali sono i nostri comportamenti. Un altro argomento che... Scusa. Che affronto nel libro è quello della personalità. Io di formazione, anche se oramai faccio altro, però di formazione sono uno psicologo e come tutti gli psicologi abbiamo studiato la personalità umana. Ecco, negli anni la descrizione della personalità umana dal punto di vista psicologico ha triggerato l'interesse per la genetica e quindi molti psicologi e psichiatri si sono chiesti se l'informazione genetica, quindi i geni, potessero dirci qualcosa di più sulla personalità umana. E nel libro mi focalizzo di più sulle personalità devianti, no? Che sono un grosso problema per il sistema nazionale sanitario, per la nostra sicurezza, eccetera, eccetera, ma anche su altre forme di personalità, come il famoso disturbo borderline di personalità, che è un disturbo molto più subdolo, che non richiede la galera, però crea abbastanza danni, no? Sul luogo di lavoro abbiamo tantissimi borderline con cui è difficile avere a che fare, personalità difficili, e questo crea dei problemi anche per il modo in cui organizziamo la nostra società. Alcuni studi hanno dimostrato, per esempio, che molte delle persone che occupano luoghi di posizioni di potere nella nostra società, politica, economica, eccetera, sono borderline. caso di prima, o è alieno o è borderline, una delle due. Ecco, cosa ci sta dicendo però la genetica? La genetica ci dice pochissimo. Vi ricordate la storia che vi ho raccontato prima dell'endofenotipo? Ecco, quando questi studi, dopo l'entusiasmo del laboratorio in cui abbiamo visto il moscerino della frutta che risponde bene o il topo che risponde bene, quando siamo passati a cercare di capire qualcosa di più sulla base di quelle informazioni sulla popolazione umana, ci siamo accorti che non era così semplice. Che questi studi riportati alla nostra popolazione, alla nostra specie, perdono potenza. Molti degli studi che vedete ogni giorno sui giornali, scoperto il gene per quella malattia psichiatrica, per la depressione, per il disturbo bipolare, eccetera, eccetera, nella migliore delle situazioni spiegano qualcosa come il 5-10% della variabilità di quel fenotipo nella popolazione. E quando, come ricercatori, ci siamo chiesti, ok, però se abbiamo scoperto l'endofenotipo di questo problema, abbiamo maggiori possibilità di capire la struttura genetica, ecco, nella nostra specie ci siamo accorti che la struttura genetica dietro l'endofenotipo era identica a quella del fenotipo, quindi non ci dice nessuna informazione in più. Mentre invece le informazioni epigenetiche ci stanno mostrando uno scenario completamente nuovo. Sono meccanismi biologici molto più dinamici, molto più flessibili, si adattano facilmente, e la cosa molto interessante che ha messo in crisi la genetica classica è che sono trasferibili da una generazione all'altra. Esiste un'ereditarietà. L'altro fenomeno molto importante è che il numero di geni coinvolto in alcuni dei nostri comportamenti o alcune delle nostre risposte fisiologiche è molto elevato. Quindi non sono 1, 2, 3 o 5 geni, ma sono tantissimi, migliaia e migliaia di geni. E quindi il nuovo modello che si prospetta è quello di una genetica omnigenica, che chiaramente va a uccidere il concetto stesso di centralità del gene. Proprio in questi giorni è uscito un articolo su Science che ha mostrato che l'omosessualità, un argomento studiato da diversi anni, hanno fatto uno studio su moltissimi, su una popolazione molto ampia, e i vari geni, 5-7 geni che sono risultati significativi, possono spiegare meno dell'1% della variabilità. Di conseguenza non è geneticamente determinato. E quindi, insomma, tutto quel modo in cui le nostre scelte, i nostri comportamenti sono sostanzialmente il frutto di un'interazione tra la genetica, tra l'epigenetica e con l'ambiente. E io voglio concludere questo intervento con un argomento che ho trattato nell'ultimo capitolo del libro, che è quello del futuro, che è anche il tema centrale di questo festival. Allora, dove stiamo andando? Stiamo andando in una direzione migliore? C'è stato un dibattito qualche anno fa che si è chiesto esattamente questo. I nostri migliori giorni ancora devono arrivare o no? Ovviamente anche in questo caso ci sono due pensieri contrastanti. Da una parte gli ottimisti e da una parte i pessimisti. Casualmente gli ottimisti sono principalmente di natura filoamericana, i pessimisti europei, no? Mi ricordo sempre quando ero negli Stati Uniti, quando visitavo negli Stati Uniti, ogni giorno quando incontravo qualcuno e dicevo come andava, era sempre great, fantastic, super, ogni giorno. Quando mi sono trasferito in Inghilterra, anche se considerarla europea oggi è un po' rischiosa, quando chiedo a un mio collega come va oggi, nella migliore delle situazioni, that's great. Quindi abbiamo una tendenza da questa parte del mondo a essere un po' più pessimisti. Ritornando però all'argomento, il punto di vista degli ottimisti, secondo me, è un punto di vista che tiene in considerazione le macro-categorie, e sono macro-categorie molto importanti da non sottovalutare, anzi sono essenziali e prioritari per noi. Le macro-categorie sono appunto il numero di guerre, E si è notato che negli anni sta diminuendo, oppure la violenza sulle donne, la libertà di pensiero. Ecco, anche se può sembrare strano, dalle informazioni che riceviamo dai giornali, però le statistiche ci dicono che tutte queste grandi categorie stanno diminuendo. E uno psicologo americano, Steven Pinker, lo giustifica col fatto che abbiamo la brutta notizia non fa, il caso negativo non fa notizia, no? Il disastro invece, il disastro fa notizia, la buona notizia non ci lascia indifferenti. Ecco, questo è vero e dobbiamo dare prioritaria, però esistono altri aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. È vero che il numero di guerre sta diminuendo, però la potenza bellica delle armi che abbiamo oggi è molto più grave, molto più potente. Oggi basterebbe una sola guerra mondiale per sterminare la nostra specie. E questo le statistiche degli ottimisti non lo prendono in considerazione. Oppure esiste un altro fenomeno, quello delle microcategorie, cioè che riguardano gli individui, i rapporti, le relazioni tra gli individui, no? Le dinamiche tra gli individui. Ieri abbiamo ascoltato un bellissimo seminario sulla depressione ed è un fenomeno in aumento. È chiaro che oggi non abbiamo la struttura, non abbiamo la possibilità, per noi è impossibile oggi mettere a confronto le macrocategorie con le microcategorie. È impossibile mettere sullo stesso piano, no, la discussione che possiamo avere tra due manager in una multinazionale basata in Svizzera, che crea comunque disagio e sofferenza, rispetto a una famiglia che vive in Congo, dove alcune aree di questa zona, di questo paese vivono nella guerra civile da anni. Più del 99% delle famiglie hanno subito violenze di ogni tipo, violenze sessuali, morti nelle famiglie, eccetera, eccetera. Quindi queste due categorie non riusciamo a metterle sullo stesso piano. Però è anche vero, e spero emerga molto chiaro anche dal filo conduttore del libro, che il male si è evoluto nella nostra specie, si è evoluto con l'individuo e si è evoluto con la nostra società e continuerà a evolversi in futuro, quindi dobbiamo farcene carico. Quindi è essenziale continuare a studiarlo, noi continueremo a farlo dal punto di vista biologico, perché oggi lo possiamo trattare come un fenomeno biologico, e chi non è in laboratorio, come dicevo prima, la signora, a suo modo, con l'interesse che mostra nei confronti della criminalità, lo può fare. L'importante è sempre quello di analizzarlo e non considerarlo in televisione come un valore e non farlo diventare un modello per le nuove generazioni. Io con questo volevo chiudere, vi ringrazio per la vostra attenzione e per essere stati qui rispetto alla messa. E vi auguro buona lettura. Grazie.